delle Ande viveva una tribù tranquillamente e a un certo punto una banda di predoni arriva, questa tribù, saccheggia, porta via il bottino e anche un bambino. Allora, i giovani più forti, più esperti della montagna, perché questa banda aveva il suo nascondiglio sulle cime della montagna, vanno per cercare di recuperare questo bambino. Ma nonostante i loro sforzi, non riescono a fare nulla. Allora tornano a casa, sconsolati, demoralizzati, e incontrano la mamma di questo bambino, che stava scendendo la montagna e aveva il bambino sulle braccia, sulle sue spalle. Questi giovani forti dicono: ma come hai fatto? Noi non siamo riusciti. E lei ha risposto: non era vostro figlio. Il racconto, o meglio la parabola, che vedremo questa mattina, che è molto famosa, per cui qualcuno mi dirà: ma cosa c'è ancora da imparare da questa parabola? Non racconta di una mamma che ha dimostrato un amore incredibile verso questo figlio, ma di un papà. Questa è la parabola denominata del figlio al prodigo. Perché questa parabola questa mattina? Perché Stefano, 3 domeniche fa, ha parlato attraverso un libro di Tim Keller, un autore molto bravo, tra l'altro deceduto, di questa parabola. Allora mi ha incuriosito e ho rivisitato questo testo. E vediamo adesso cosa ne viene fuori. La parabola la conosciamo probabilmente a memoria, viene insegnata alla scuola domenicale, ma noi questa mattina ancora la leggeremo una volta. E come spesso dico quando leggiamo l'Evangelo, facciamo questo sforzo come se la leggessimo per la prima volta. Luca 15, versetto 11. Disse ancora, e costui è Gesù: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò, tornò da suo padre, ma mentre egli ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora, il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. E quello gli disse: «È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non ha mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». Il padre gli disse: «Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Ci sono diverse cose che possiamo dire su questa parabola, non le diremo tutte questa mattina, state tranquilli, non agitatevi, e può darsi che domenica prossima ci sia il seguito, può darsi, non sono sicuro. Quindi, per domenica prossima, come spesso dico quando mi chiedono gli operatori qui delle notizie, il Signore provvederà. Questa parabola, lo sappiamo bene, è preceduta da altre due e tutte e tre sono generalmente considerate come perfettamente unite tra di loro. Sono anche definite molto famose come le parabole, le tre parabole di Luca 15. E c'è un filone, un filo che le unisce. Nella prima c'è una pecora perduta e ritrovata, nella seconda c'è una dramma, che era una moneta, mi pare, greca, perduta e ritrovata, e qui in questa parabola che abbiamo letto c'è un figlio perduto e ritrovato. Ma c'è un altro importante elemento comune che le lega insieme. Qual è? La gioia. La gioia di ritrovare qualcosa o qualcuno che si credeva perduto. Non so se vi è mai successo di perdere qualcosa a cui siete affezionati, non sapere più dov'è e a un certo punto lo ritrovate. Avete mai provato questa gioia? Io c'ho un piccolo orologio mezzo danneggiato, infatti è tutto spaccato qui. Mia moglie mi dice: «Ma cosa ne fai di questo orologio?» Per me è importante, è uno swatch. È importante per me questo orologio. Ecco, ed è, siccome posseggo solo questo come orologio, me lo tengo caro. E mi è molto utile quando vado in carcere, che non posso portare cellulare, niente, lo metto sul mio tavolino e così controllo l'ora per le varie cose che devo fare. Proprio una di queste volte che uscivo dal carcere, mi fermo lì da Malberto, per chi conosce la città, al mini motel, faccio rifornimento, evidentemente questo orologio che avevo in tasca, muovendomi, probabilmente non l'avevo messo bene, deve essermi caduto, ma non me ne sono accorto. Parto, vado a fare delle commissioni che mia moglie mi aveva regolarmente dato da fare. Cerco il mio orologio in macchina, non c'è, in tasca non c'è, non dico che sono andato nel panico, no, questo sarebbe troppo grossa, ma mi è dispiaciuto, ma dove è finito il mio orologio? Pensa e ripensa, dove ero, cosa ho fatto, tutte queste cose qui, a un certo punto mi dice: «Può essere che l'ho perso al rifornimento, ma con tutte le macchine che ci sono me l'avranno disintegrato». Sono andato velocemente, vado e trovo il mio orologio. Ah, che gioia, che bello. Non so se avete fatto questa esperienza, anche perché mi serve quando predico in altre chiese l'orologio del predicatore, perché non voglio mai andare oltre determinati minuti. La parabola di questo figlio prodigo, che io amo chiamare la parabola dei due figli, Perché io non so come mai, quando si commenta questa parabola, ci si concentra sempre soltanto su questo figlio disgraziato che dice e che se ne va via da suo padre, e sull'altro si dice ben poco. Invece ci sono tante cose da dire e che, se Dio vuole, dirò su questo secondo figlio, ma non questa mattina soltanto alcuni accenni. Comunque, questa parabola è rivolta a chi? Principalmente ai farisei, a cui questa parabola denuncia la brutta attitudine attraverso proprio l'atteggiamento di questo figlio maggiore. E qual è la differenza? Ce ne sono tante, ma adesso non vi tedio con i tecnicismi, ma c'è una differenza importante tra questa parabola e le altre due che ho citato prima, che sono comunque unite, perché all'elemento della gioia questa parabola aggiunge qualcosa che è l'opposto della gioia, completamente al contrario, agli antipodi. Cos'è questo opposto? La collera, la rabbia del figlio maggiore. E sapete, questa rabbia corrisponde all'indignazione dei farisei e degli specialisti della legge, cioè gli scribi. Lo abbiamo letto al versetto 2, che non vado a rileggere. Ma attenzione, soltanto i farisei, quando leggiamo la parola, cerchiamo di prenderla sempre per noi prima che poi addebitarla eventualmente agli altri. Mi sono fatto una domanda leggendo questa parabola: ma la divisione anticipata di questa eredità era legale? Mi piace a volte fare un po' l'avvocato delle cause perse. Allora, era legale questa eredità? Il padre poteva dividere i suoi beni prima della sua morte, doveva però elargire al figlio maggiore una parte doppia rispetto agli altri figli. Questo lo dice Deuteronomio 21:17. La parabola tace su questo aspetto, non dice se il padre, dopo aver dato la parte eredità, dà il doppio al figlio, però questo era il modo di agire. E questo modo di agire del padre, in risposta a questa richiesta, direi, impertinente del figlio, non so se vi è mai successo per chi è genitore, quando un figlio viene: papà, dammi! Questa richiesta del figlio è dunque un fatto inusuale, la richiesta che ha fatto questo figlio. Ed è probabile che questo grave comportamento del figlio sia compreso nella confessione del versetto 21, quando il figlio torna e dice: papà, ho peccato contro di te. Sicuramente c'era una serie di cose, ma probabilmente anche questa. Ora, esistevano due modi con cui un padre giudeo poteva trasferire le sue proprietà ai figli: tramite un testamento, succede anche oggi, che diventava effettivo al momento della sua morte, oppure attraverso una donazione mentre era in vita. Però in questo caso la proprietà veniva legalmente trasferita al figlio, una specie di atto, no? Dal momento degli accordi. Ma il padre continuava a godere dell'usufrutto e a gestire le cose. Cosa succede qui? Succede qualcosa di diverso. Qui, in questo testo, è chiaro che questo padre va ben al di là dei suoi obblighi legali, diremmo oggi minimo sindacale, no? Mettendo il capitale a disposizione del figlio in modo che questi ne potesse usufruire subito, immediatamente, anziché aspettare la morte del padre. Sono dati anche importanti questi, perché ci fanno entrare nel contesto di quel tempo, che a volte noi perdiamo, giusto? No. Giusto? Giusto. Grazie. No, se no mi siedo subito e non continuo. Ma vorrei che adesso ci focalizzassimo su ciò che capita a questo figlio dopo che se n'è andato. Perché qui voglio arrivare. Come questo figlio è caduto in basso da quando ha lasciato la casa del padre? Probabilmente non era molto in alto, ma è caduto ancora più in basso. Questo figlio, che vista la sua giovane età probabilmente non aveva molta esperienza, questo è un fatto che dà fastidio. Quando mio padre mi diceva sei giovane, non hai esperienza, mi irritava un pochettino. E anche oggi, no? Quando diciamo ai nostri giovani stai bravo, non hai esperienza, questi ti guardano e ti dicono ma è così. Cosa ha fatto questo figlio? In poco tempo ha dilapidato tutta la sua parte di eredità. E il testo è brutale, è assai brutale, perché dice che ha sperperato tutto vivendo, secondo lui, una bella vita. Una vita bella che poi è diventata una vita molto brutta. Ovvero una vita dissoluta, con compagni probabilmente poco raccomandabili. Qui, in queste parole qui, non sono menzionate le prostitute, ma il figlio maggiore lo accuserà in tal senso. Non so sulla base di quali prove, visto che il testo dice che questo figlio era andato molto lontano. Aveva avuto forse delle informazioni, forse si era affidato a un detective, non lo so. Sta di fatto che lui dice, questo tuo figlio ha speso tutto con le prostitute. Io vorrei dire ai giovani che sono presenti, ma non solo ai giovani, anche a quelli maturi, che se abbandoniamo, se lasciamo la via del Signore, le strade del Signore, siamo fortemente a rischio. E se i tuoi genitori ti dicono, attenzione, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, come ricorda anche l'Apostolo Paolo nel mirabile capitolo 15 di Prima Corinzi, che poi è preso anche da Proverbi, non ti adirare, rifletti, perché probabilmente lo dice per il tuo bene, per il tuo bene. Se ci allontaniamo dal Signore, andiamo su una strada brutta, fortemente a rischio. E che cosa succede? Le disgrazie non vengono mai da sole. Dice il testo che in quel paese, oltre a tutto questo, arriva anche una carestia, ma ci voleva anche quella? Ora, le carestie erano frequenti a quel tempo e forse lo diventeranno anche nel nostro tempo a venire, no? E per sopravvivere questo giovane figlio non ebbe altra scelta di intraprendere il mestiere che nessun altro avrebbe accettato, essere un guardiano di maiali. Anche qui dobbiamo entrare nel contesto di quel tempo, perché altrimenti non capiamo bene tutta la dinamica. Ora, questo era l'ultimo dei mestieri per un giudeo, un mestiere che lo avrebbe reso impuro, capite? Messo al bando dalla società giudaica, e gli avrebbe anche precluso ogni possibilità di ricorrere alla carità pubblica. Il fatto che avrebbe voluto saziarsi dei Baccelli, che non sono la dinastia dei Baccella, ma sono dei frutti di un albero che esisteva, questi Baccelli che mangiavano i maiali, dimostra che la paga che riceveva questo uomo non era un granché. Poi mi sono chiesto un'altra cosa, come diceva Gianni un po' di tempo fa, ve lo ricordate? Facciamoci delle domande quando leggiamo il testo, perché più domande ci facciamo, più riusciamo a capire le dinamiche. Mi stupisce che questo ragazzo non potesse cibarsi di quei frutti. Mi sono detto, ma come? Uno a un maiale, uno a me, uno l'altro maiale, un altro a me. Perché non poteva cibarsi? È possibile che non avesse la possibilità di prenderli. e probabilmente non era lui che aveva l'incarico di nutrire i maiali, era l'altro servitore con cui si era messo che se ne occupava, e questi si preoccupava di non dargliene. Il versetto 20 è formidabile, lo rileggo. Questo figlio torna, il padre, egli si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. Cosa ci insegna questo comportamento del padre? Ora, il fatto che il padre avesse visto il figlio da lontano è una prova lampante che guardava spesso in quella direzione. Lo aveva visto scomparire all'orizzonte quando era partito, e da quello stesso orizzonte quel padre spesso guardava in quella direzione. Perché? Perché aspettava il ritorno di suo figlio. E c'è un'altra cosa interessante. Nella società giudaica di quel tempo non era dignitoso per un uomo dell'età del padre correre, e in questo caso correre verso il figlio. Questo uomo lo fa e permette ai suoi sentimenti di passare al di sopra della sua dignità, perché in quel momento quel padre perde la sua dignità correndo incontro al figlio. E tutto ciò, miei cari, parlava agli uditori di quel tempo dell'intensità dell'amore di questo padre. Ma non è finita, egli dà ancora un'altra prova, abbracciando e baciando lungamente suo figlio. Non so se vi è mai successo di passare vicino dove c'è un allevamento di maiali. Per me è una cosa vomitevole, scusate, il fetore che arriva. Ora, questo qui era tutto il giorno con i maiali, arriva, probabilmente puzzava, sporco. Questo padre corre al di sopra della sua dignità, passa sopra, lo abbraccia, non soltanto lo abbraccia, ma lo bacia e lo ribacia, quindi un bacio lungo, senza aspettare da lui atti di contrizione e di richieste di perdono. Ora, qui dobbiamo stare attenti. La parabola non vuol dire che non c'è bisogno di chiedere perdono, perché la parabola non è un trattato di teologia, mette in evidenza un aspetto, forse due come in questo caso, e basta. Quindi non possiamo dire che questa parabola non mette in evidenza la richiesta di perdono. Ma lui, il padre, non fa tutto questo prima che il figlio parli. C'è un motivo. Tutti questi dettagli ci parlano di questo amore incondizionato del nostro Papà Celeste. Per quelli che ritornano a lui, in questo caso, ma non solo. Il padre non ha smesso di aspettare il figlio, si è accorto del suo arrivo da lontano, gli è corso incontro. C'è un teologo che mi piace, che si chiama Godet, che scrive a questo proposito qualcosa che a me piace un sacco, speriamo che riesco a trasmetterlo. Lui dice: Dio discerne il più debole sospiro verso il bene che si fa luce in un cuore smarrito. E dal momento che questo cuore fa un passo verso di lui, egli ne fa 10 per incontrarlo. Che bello, che bello. Sforzandosi di fargli percepire qualcosa del suo amore. Se il versetto 20 è formidabile, il versetto 22 lo è altrettanto. E che cosa ci insegnano questi ordini che il padre dà? Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetevi un anello al dito e dei calzari ai piedi. Sono sicuro che l'abito migliore che i servi hanno potuto trovare era sicuramente un abito del padre. L'anello era il segno che provava l'autenticità della famiglia con la quale si sigillavano i documenti. Gli schiavi e i servitori non portavano i sandali, andavano a piedi nudi. Questi dettagli ci dimostrano che il padre non ha accettato che il figlio diventasse servitore della casa, anzi lo ha ristabilito, lo ha riabilitato come figlio della casa. E senza cadere nel gioco delle interpretazioni, perché le parabole si prestano, no? Ognuno poi comincia, questo vuol dire quello, questo vuol dire quello. Anche nella parabola del Samaritano l'asino ha un significato, ma per me l'asino è un asino e basta. Comunque, senza entrare in questo gioco, come ad esempio ha fatto un padre della Chiesa, Gerolamo, che ha visto nel vestito la giustizia di Dio, ha visto nell'anello il sigillo dello Spirito Santo e nei sandali la capacità di camminare nelle vie di Dio. Io credo che i dettagli nella parabola si spiegano nel contesto della parabola. E tutti questi dettagli, il vestito, l'anello, i calzari, i sandali, eccetera, sono l'espressione del perfetto reintegro del peccatore nella posizione di figli. E credo, sono fermamente convinto alla luce di questo racconto, di questa parabola, che più la caduta è profonda, più rialzamento deve avere il carattere di una festa, non del giudizio, ma della festa, la festa. L'ingenua e cieca soddisfazione di se stessi, tipica dei farisei, ma anche qui stiamo attenti perché potrebbe essere la mia, ma potrebbe essere anche la tua, non potrebbe essere meglio rappresentata che delle affermazioni del figlio maggiore. Ma non ti ho mai disubbidito a un tuo ordine. Io sono giusto, perfetto. Io ti sto servendo da tanti anni. Ma viene la domanda: ma chi è mai questo padre per questo figlio maggiore? Chi è? È un padrone. È un padrone. E siccome questo figlio vede il padre come un padrone, non poteva fare a meno che contare gli anni di questo duro servizio che lui stava facendo. Ecco cosa vuol dire per l'uomo compiere il bene sotto un aspetto legale, sotto la legge, un lavoro portato avanti con pena e con fatica. Qui dobbiamo riflettere, io devo riflettere qui, perché quante volte porto avanti il mio servizio nella Chiesa come anziano, con pena e con fatica, ve lo devo confessare. E sto sbagliando quando succede così. E devo chiedere perdono a Dio. Anche tu forse puoi fare la stessa cosa. Rifletti, rifletti, con pena e con fatica, anziché con la gioia. Per il figlio maggiore, come per i farisei, ma ripeto, anche per me, ogni pena caratterizzava la sua vita e ogni piacere invece la vita di suo fratello. Ma che razza di giustizia è mai questa? Ecco perché, secondo il figlio maggiore, avrebbe dovuto esserci ricompensa per lui, che faceva tutto a puntino, e castigo per quel villano di suo fratello che ha sperperato tutto con le prostitute. La prima parte di questa parabola sottolinea la verità che un vero pentimento deve precedere il perdono. È interessante che il padre non sembra ascoltare tutto ciò che il figlio ha da dirgli, Perché? Perché discerne, perché legge nel suo comportamento un evidente cambiamento di mentalità. Quel ritorno è il cambiamento di mentalità e di azione. Ricordate? Il giovane figlio aveva lasciato la casa e suo padre chiedendo dammi. Ora ritorna supplicando, fai di me ciò che vuoi. E in queste parole, fai di me ciò che vuoi, vedo una spiegazione riassuntiva di una frase più lunga che questo figlio ha detto. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Fai di me ciò che vuoi. Trattami come uno dei tuoi servi. Fai di me ciò che vuoi. E in questo fai di me ciò che vuoi c'è tutta la meraviglia della gioia del ritorno, tutta la meraviglia della gioia del ritorno. E nella risposta del padre, presto, portate il vestito, l'anello, i sandali, portate fuori il vitello ingrassato. Sembra tutta questa frenesia, questa fretta. Sì, perché c'è tutta l'esplosione della gioia di aver ritrovato il figlio che era perduto. Concludo. Forse nella nostra vita di cristiani, e mi sto guardando allo specchio, il nostro atteggiamento tante volte è quello di dire Signore, dammi. Dammi questo, dammi quell'altro, il lavoro, tutte cose lecite, lavoro, la salute e tutte le cose, una posizione. Dammi. Forse abbiamo bisogno di riscoprire, ho bisogno di riscoprire, Signore, dammi quello che vuoi, se voglio usare la parola dammi, ma fai di me ciò che vuoi. Vedete, quando si legge la parola di Dio, incontri, come ha detto Bruno anche all'inizio, delle situazioni che a volte non fanno piacere, e a me non fa piacere questo che sto dicendo per la mia carne, per la mia umanità, ma devo riconoscere che il Signore mi chiama questa mattina e forse ti chiama questa mattina a cambiare la prospettiva, anziché dire Signore dammi, dire Signore sono qui, fai di me ciò che vuoi. E che questo possa realizzarsi veramente nella tua vita come nella mia vita. Preghiamo. Signore, davanti a te siamo sempre colti in fallo. Però noi ti ringraziamo perché la tua grazia supplisce a tutto questo. Noi vogliamo riconoscere le nostre mancanze, le nostre infedeltà, ti chiediamo perdono per questo e contiamo, Signore, sul tuo sacrificio, sul tuo perdono, sulla tua misericordia, sulla tua grazia. E ti ringraziamo ancora questa mattina. Fa che questa parola possa ancora parlare a qualcuno in un modo specifico, perché l'opera tua, l'opera dello Spirito Santo, noi non la possiamo gestire, meno male, ma tu la dirigi verso i tuoi figli e verso i cuori. E grazie ancora, Signore, perché per quel piccolo passo che noi facciamo verso di te, tu ne fai 10, 100, 1000 verso di noi. Come non possiamo fare, Signore, che non gettarci ai piedi, ai tuoi piedi, ringraziarti, lodarti ancora una volta, perché sei il meglio, sei veramente il numero uno ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen.